مرحوم تامبوری
Radio 3 in collaborazione con il Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, presentano Le storie dell'arte. Laura Cherubini, gli anni 90.
Quello che cercheremo di fare insieme sarà come sfogliare un album di famiglia, che è l'album di famiglia del DNA italiano, diffuso negli artisti che dagli anni 90 a oggi hanno abitato la scena dell'arte italiana e quella dell'arte internazionale al tempo stesso. Ora, per fare questo, dobbiamo dimenticarci le etichette, che sono così riduttive e semplicistiche, e anche i raggruppamenti e i movimenti, che di solito sono considerati così rassicuranti, ma che invece spesso non corrispondono affatto alle dinamiche reali. Ci dobbiamo invece concentrare sulle individualità per disegnare il profilo di un coro a più voci, di un'armonia fatta da solisti. E soprattutto dovremmo imparare a leggere alcune opere forti, significative e intense. Ora, l'ingresso per gli anni 90 è stretto. Passa attraverso una porticina rossa, quella aperta da Shoko Miura, e poi per un tunnel di Bernard Rudiger, e il viaggio conosce ancora la sosta di un'amaca posta lì da Mario Airò e il movimento circolare della giostra di Giuseppina Mele, per culminare alla fine in alto, ridestandosi in un energico e salutare «Svegliatevi», che era il titolo dell'opera di Liliana Moro. Siamo all'interno dello spazio globale e quasi claustrofobico, dico claustrofobico tra virgolette perché era uno spazio, come dire, racchiuso in se stesso, di Avan Blob, che è una mostra che porta questo titolo leggero, miscelato coralmente un po' per sorte, un po' per allegria. Siamo proprio in una data giusta, perché siamo nel 1990, i protagonisti sono giovanissimi artisti che, dopo essersi cimentati per quasi 2 anni nello spazio autogestito di Via Lazzaro Palazzi, diventato subito un punto di riferimento a Milano e altrove, trasformano completamente, fino a rimodellarlo, l'ambiente di una galleria molto giovane ma molto interessante aperta 3 anni prima, quella di Massimo De Carlo. È una galleria che farà molta strada. È il gruppo di artisti, e alcuni di loro veramente in particolare, che veramente contribuirà al radicale mutamento della situazione italiana. E proprio in questa prima uscita ufficiale sarà evidente la sovversione delle convenzioni e il caratteristico rimodellare lo spazio. Insomma, questo clima di Via Lazzaro Palazzi appare subito il vero fatto nuovo dell'arte italiana. Tale apparve a me, che non abitavo ancora, non lavoravo ancora a Milano, quando andai lì a vedere la mostra. Una grande positiva sorpresa. La prima cosa da dire è che non abbiamo a che fare, diciamo, in questo discorso che stiamo impostando, con una sola generazione artistica, ma con uno scalare di microgenerazioni. Ci sono infatti all'incirca 10 anni di differenza tra la prima uscita pubblica di artisti come Stefano Arienti nella vecchia fabbrica abbandonata della Brown Boveri alla periferia di Milano nel 1985 e le prime apparizioni invece di artiste come per esempio Stefania Galegati e Paola Pivi in mostre come We Are Moving del 94, Transatlantico del 95 e subito dopo a Mercato Globale nel 1997, in un'edizione peraltro era curata da me la mostra di Fuori Uso a Pescara, dove questo gesto semplice e forte al tempo stesso di Paola Pivi di rovesciare un grande camion rosso e bianco sembrò veramente il segno di un ribaltamento della situazione. Ora, la parola generazione indica, come recita il vocabolario, opera ed effetto del generare, nascita, stirpe, designa anche appunto l'insieme di quelli che hanno circa la stessa età. In questo caso l'età oscilla di circa 15 anni e la generazione artistica, che non sempre corrisponde a quella anagrafica, di circa un decennio. Un primo scarto generazionale si colloca sullo spartiacque del 1990, quando questo gruppo di artisti che si riunisce nello spazio autogestito ma non alternativo di Via Lazzaro Palazzi a Milano espone per la prima volta in una galleria quella appunto di Massimo De Carlo per Avan Blob, una mostra fatta di opere indissolubilmente legate ma fortemente differenziata e costruita per lo sguardo dello spettatore. Praticamente non si poteva scindere, non si poteva mai vedere un'opera da sola senza vedere le altre. Bisogna notare comunque che questo gruppo di Lazzaro Palazzi e il successivo cosiddetto di Via Fiuggi prendono il nome dalla topografia della città, proprio perché non ci sono definizioni di movimenti e poetiche come nelle avanguardie storiche. Ma, e questa è una distinzione significativa, il primo indirizzo, cioè Lazzaro Palazzi, è quello dello spazio espositivo fondato da alcuni studenti di Luciano Fabbro a Brera e della rivista Tiracorrendo che loro editavano. Il secondo invece, e questo è significativo, è quello di un'abitazione in comune che alcuni artisti, allievi di Alberto Garutti, anzi molti dei quali lo hanno seguito dall'Accademia di Bologna all'Accademia di Brera a Milano, condividono tra di loro. Quindi da Lazzaro Palazzi a Via Fiuggi, dagli allievi di Fabbro a quelli di Garutti, sempre comunque Brera e Milano. In ogni caso vi si riunivano artisti dal lavoro a volte molto differente, devo dire che molti, che gli allievi di Garutti tra l'altro sono anche tutti miei allievi, bravi allievi da cui abbiamo imparato tanto. Vi si riuniscono artisti con un lavoro molto differente e sempre più divaricato. Qual era lo scenario in cui avveniva tutto questo? Siamo fuori dal moderno, ma anche fuori dalla logica del postmoderno. Siamo fuori dalla logica forte delle avanguardie, ma anche dal pensiero debole che alla fine si era saldamente instaurato come reattivo contraltare. Dopo il crollo della modernità ci eravamo abituati a vivere in una sorta di eterno day after. E quindi se è sempre difficile enumerare caratteri generali, in questo caso lo sarà ancora di più, perché siamo nel regno della frammentarietà e in questa situazione artistica le varianti prevalgono sulle costanti, le diversità sulle affinità e la differenza o le differenze sulla ripetizione. Ora l'artista, cioè, questo nasce proprio negli anni 90, diciamo, soprattutto nella seconda metà, l'artista può in linea di principio usare qualunque materiale, tecnologia o metodologia e sarà il risultato dell'opera di volta in volta a fornire la verifica della validità e l'adeguatezza della materia e del mezzo usato. C'è per esempio un artista che si chiama Simone Berti e che è autore di quadri molto raffinati, ma anche di video, di foto e di installazioni, che ha detto di volta in volta ogni lavoro si sceglie una tecnica attraverso la quale essere rappresentato. Una tecnica tradizionale specifica, come per esempio è la pittura, è tornata a essere pienamente utilizzata e non c'è più contrapposizione tra chi dipinge e chi usa delle tecniche che un tempo erano considerate d'avanguardia, cioè è stato tutto rimesso in ballo, diciamo, rimesso in gioco. L'artista usa di volta in volta, secondo i casi, l'objet trouvé, il video, il corpo, la tecnologia più aggiornata o più inedita. Non lo fa in genere con intento provocatorio, avanguardistico di fare scandalo. A parte si potrebbe dire il caso estremo di Maurizio Cattelan, Il clandestino a bordo dell'arte, ma per il quale però secondo me lo scandalo è soprattutto un mezzo per evidenziare i meccanismi di entrata e uscita dal sistema dell'arte. Il critico, uno dei primi a seguire questi artisti insieme anche a me, a Giacinto Di Pietrantonio e ad altri, Giorgio Verzotti, ha individuato come tratto comune degli anni 90 l'assenza di ogni atteggiamento reattivo. Nel loro lavoro non si rintraccia alcuna reazione contro le tendenze che li hanno preceduti. C'è quindi una coscienza proprio dell'assenza di trasgressione. Gli strumenti non sono scelti con quello scopo lì. C'è piuttosto un ritorno al senso, l'intenzione di selezionare ciò che è atto a comunicarlo, ciò che più vi aderisce. A monte ci si pone il problema della riproducibilità e per esempio si costruiscono oggetti o situazioni per la visione immediata o immediata. E tipico in questo senso è il lavoro di Giuseppe Gabellone, che proprio costruisce degli oggetti non per essere presentati come tali, ma per essere riprodotti in genere attraverso la fotografia, ma c'è stato anche un video. Ma anche tipiche in questo senso sono le primissime opere di Lara Favaretto, cioè per esempio questa foto con la cucina tutta bianca, che sembra una foto ritoccata, in realtà lei aveva veramente dipinto di bianco ogni minima parte, minimo oggetto della sua cucina. La Lara Favaretto è un'artista estremamente interessante, presente in questa prossima edizione di Documenta e che nella penultima biennale, quella di Daniel Birbaum, ci ha dato un lavoro veramente eccezionale con questa palude dedicata a tutte le persone scomparse senza lasciare traccia di sé, tra i quali pensiamo ad Arthur Cravan, a Ettore Majorana, al fisico Ettore Majorana, eccetera. E questa palude era attraversata da una lamina d'oro che aveva il senso di luce e di infinito, di eternità in qualche modo. Pensiamo appunto alle prime opere di Stefania Galegati, dove c'è lei mimetizzata che fa da palo di una porta di calcio, o ai suoi video dove c'è un falso fermo immagine che in realtà è dovuto all'immobilità dei protagonisti. Poi un'altra cosa è che diventa importante l'aspetto soggettivo, autobiografico, esistenziale, sì, però non a livello tematico o letterario, ma in un certo senso in modo più neutrale o mediato, si oggettivizza, potremmo quasi dire, all'interno stesso della tecnica praticata. In questo senso è estremamente significativa la visione dall'alto dei video di Grazia Toderi, proprio lo sguardo dall'alto che permette l'uscita dall'autobiografia e rende oggettiva la più intensa soggettività e in un certo senso traduce l'io in noi. E tutto il lavoro di Grazia Toderi è basato su questa coincidenza, diciamo, del piano biografico con quello storico, del piano dell'individualità anche intimo con il piano della collettività. E c'è stata una mostra nel 94 al Castello di Rivoli che era proprio curata da Verzotti e Francesca Pasini, che era proprio intitolata Soggetto Soggetto, una nuova relazione nell'arte di oggi. E lì appunto veniva messa in scena un'inedita intersoggettività e Francesca Pasini aveva scritto: essa infatti si attua non solo tra sé e sé, tra sé e l'altro, altra, ma anche tra il proprio umano linguaggio e quello che direttamente esprimono gli strumenti tecnici che partecipano alla definizione delle loro immagini e figure. Oltre questo c'è una dialettica proprio fra identità e alterità che abita il campo dei nuovi media e questi nuovi media che diventano importanti e con i quali spesso si intrattiene un rapporto amichevole, diciamo friendly. E si tratta comunque di una situazione artistica che sa confrontarsi con gli standard internazionali, ma in modo molto avvertito, non acritico, cioè predisponendo di già i controveleni per neutralizzare un eventuale pericolo di omologazione. Non ci sono dunque caratteri o temi generali universalmente validi per tutti, se non appunto la soggettività e singolarità delle posizioni e delle ricerche, ma ci sono dei tratti distintivi che magari ognuno di loro condivide forse con un paio di altri artisti. Tentiamo di elencarne qualcuna di queste caratteristiche. La prima è sicuramente una nuova forma di comunicazione, cioè una relazione nuova con il pubblico, con il sé o con l'altro da sé, la ricerca quasi di un rapporto uno a uno. Grazie a Toderi pensa di realizzare un video per una sola persona. Massimo Bartolini non vorrebbe nemmeno fare l'inaugurazione perché pensa a una mostra abitata di volta in volta da una persona sola. L'altro tema collegato, per esempio per Bartolini, è abitare lo spazio. Già in una recensione su Avanblob, Saretto Cincinelli aveva parlato di riplasmare lo spazio e aveva usato questo termine di intervallo. Sono ambedue concetti molto calzanti, in particolare per il lavoro di Mario Airò e di Liliana Moro. Ambedue invitano lo spettatore a una sosta e se Moro in qualche modo ne blocca lo sguardo, costringendolo a soffermarsi e anche a cambiare il punto di vista, magari per un abbassamento, che è il titolo di una delle sue opere più importanti, per Airò invece, come abbiamo già visto, è fondamentale il valore della pausa. Come Airò, anche Bartolini costruisce ambienti ad atmosfera modificata, in cui far sentire all'altro il luogo del proprio immaginario, ma in Bartolini questo avviene attraverso un percorso. È comunque importante vivere un luogo. Airò parla addirittura di rapporto simbiotico con lo spazio, di cui vorrebbe modellare anche l'aria, come dice lui stesso. Un altro aspetto è la polisensorialità e non è sfuggito ai vari critici, come per esempio Giacinto Di Pietrantonio, che hanno rilevato subito nell'arte degli anni 90 questo aspetto. Pensiamo per esempio all'uso del suono che fanno Airò e Moro. Pensiamo ai lavori di Bruno Esposito, che a Villa Medici nel 98 presenta Tre aromi per tre, una serie di musiche ispirate ai Tre aromi, oppure a opere come quelle in cui Bartolini ti fa attraversare un corridoio colmo solo di profumo, ti fa vibrare ai limiti dell'impercettibilità il pavimento sotto i piedi, ti porta in una stanza buia dove senti solo il rumore dell'acqua, molto, anche in modo molto suggestivo. Un altro aspetto è quello della visione scientifica, importante per questi artisti, perché per esempio Arienti ha studiato agraria, Berti e Paolo e Pivi provengono da studi scientifici. Rapporto con la scienza è importante per molti, anche la Galegati vinse il primo premio dei giovani alle caserme, che ancora non si chiamavano Maxi, con un lavoro in cui c'era un sale radioattivo all'interno di un piccolo guerriero di terracotta. E poi il tema reale o no, il tema della realtà. Miltos Manetas, per esempio, in un forum su Domus Web aveva posto questa domanda: la libertà non è più l'argomento principale, la questione oggi è la realtà. Tu puoi essere libero, ma sei o no reale? Quindi non solo questo aspetto, ma il contraltare, cioè la fisicità su cui molti artisti pongono l'accento, sembra proprio voler scongiurare questo tipo di rischio. Poi c'è altro aspetto importante, la narrazione, cioè l'artista visto quasi come uno storyteller. Quella del racconto è una ritrovata esigenza. Roberto Pinto, per esempio, ha scritto: molti artisti hanno quindi invaso il territorio espressivo del cinema, soprattutto per riannodare un filo interrotto di comunicazione e di racconto. Quindi questo tema del cinema, questa caratteristica della narrazione ci porta lontano, ci porta verso nuovi temi. Per esempio, uno dei nuovi temi è proprio il cinema, non solo a livello italiano, ma anche a livello internazionale. Un rapporto praticato da molti artisti, da Stan Douglas a Douglas Gordon, da Vanessa Beecroft, che considera il cinema il grande album di famiglia dell'Europa, a Grazia Toderi, che ha realizzato opere dedicate a Ludwig di Visconti, al Mago di Oz di Fleming, al Fiore delle Mille e Una Notte di Pasolini, a Mario Airò, che ha dato una nuova immagine al testo di un film di Godard, fino a Francesco Vezzoli, che cerca il confronto anche con un altro media, quello televisivo. C'è poi un altro tema che è stato anche a livello internazionale importante negli anni 90, il giardino. Per esempio l'aiuola di Tobias Rehberger manifesta nel 98 l'uscita di un libro come Transplant di Barbara Nemitz dedicato ad artisti che lavorano con l'elemento vegetale. La mostra di Villa Medici dedicata al giardino e curata da Laurence Bossé, Caroline Christophe Bagarge e Franz Obrist nel 2000, di cui tra l'altro io ero anche in quell'edizione co-curatrice. Bartolini per esempio lavora su questo tema a partire da una serie di opere in cui le persone sono letteralmente il giardino, formano le aiuole a partire dal 95 e ha realizzato una serie di giardini che come le sue stanze portano il nome di head, teste. Un altro grande tema è lo sport, un grande tema corale su cui lavorano oggi molti artisti, dall'immagine dello stadio che decolla di Grazia Toderi fino a Uri Zay, Gavin Delvaux, a Paul Pfeiffer. Nel 99 le opere di 5 artiste italiane, Bruna Esposito, Monica Bonvicini, Luisa Lambri, Paola Pivi e Grazia Toderi, ricevono il Leone d'Oro alla Biennale, alla bellissima Biennale di Harald Zeman. È uno dei tanti esempi del legame esistente tra queste microgenerazioni di artisti e soprattutto una conferma dell'intensità e della qualità di tutta l'arte italiana. Questi artisti hanno avuto come compagni di strada, ovviamente, critici dalla mia generazione ai più giovani, gallerie che hanno fatto spesso la alle istituzioni e anche associazioni no profit che sono state molto importanti. Ma soprattutto bisogna guardare, attraversare e vivere queste opere. È solo lì che veramente potrete leggere questa generazione e essere toccati da analogie e differenze. Qual era lo scenario generale del sistema dell'arte in quel decennio? Ecco, gli anni 90 si sono caratterizzati nel sistema dell'arte come il decennio in cui non certo nascono, ma certamente invece prendono corpo e sempre con maggiore importanza le grandi rassegne internazionali che si caratterizzano come momento di scambio e riflessione. Alle due di maggiore tradizione, cioè la Biennale di Venezia e la Documenta di Kassel, se ne aggiungeranno molte altre nel mondo. La Documenta del 92, diretta da Janut, presenta già una struttura affidata a un team curatoriale per quanto ristretto. Nel 93 viene affidato ad Achille Bonitoliva l'incarico di dirigere la Biennale di Venezia. Essendo stato con il grandissimo Harald Zeman, fondatore di Aperto, la sezione che raccoglie i giovani artisti internazionali, pensa logicamente di fare di quella mostra un nucleo fondamentale della Biennale sotto il tema di emergency e centra l'obiettivo affidando nel ruolo di capo curatore di un team ad Elena Contova, la direttrice di Flash Art International. E Contova cosa fa? Pensa proprio a una mostra come una rivista tridimensionale, una polifonia, un coro a più voci di oltre 10 curatori diversi per provenienza ed estrazione etnica e culturale, molti dei quali collaboratori proprio di Flash Art o di altre riviste internazionali, per esempio come Slotover, che era caporedattore di Frise. E Bonitoliva sposa con entusiasmo questa impostazione. Aperto 93 diventa così la prima delle grandi mostre con tanti diversi curatori e fa da modello a rassegne come Manifesta, che nasce circa un paio d'anni dopo, le Biennali di Guangzhou, Johannesburg e altre. L'idea curatoriale era quella di presentare la complessa situazione multiculturale che si era sviluppata in modo estremamente forte in seguito alla globalizzazione. Un esempio più piccolo, però molto precoce come data di questa tendenza, si era avuto a Roma nel 92 con Molteplici Culture, curata da Caroline Christophe Bagarjev e Ludovico Pratesi, che raccoglieva numerosi curatori delle più svariate provenienze proprio per documentare il fenomeno emergente del multiculturalismo e della differenza culturale. E proprio ad Aperto 93 le domande che i curatori come Bonami, Bourriaud, Deitch si ponevano erano: come approcciare l'altro, come non far sparire le differenze culturali. Attraverso internet era diventato da poco possibile vivere all'interno di una contemporaneità infinita. Già la struttura a padiglioni della Biennale di Venezia è di per sé polifonica, ma qui addirittura si assiste a un mescolamento delle carte, perché i curatori non invitano artisti del loro paese, ma sulla base dell'informazione ormai velocissima e tipica del sistema delle riviste d'arte contemporanea, allargano la propria ottica ad altri paesi. Una novità è anche la sezione video, non relegata in una sorta di dark room, ma disseminata lungo la mostra. Tra gli artisti ne troviamo molti che saranno protagonisti degli anni successivi: Pipilotti Rist, Damien Hirst, Matthew Barney, Carsten Oehler, Tira Vanija, Orozco, Félix González Torres, Ned Kosolakov, Doris Salcedo, e gli italiani Maurizio Cattelan, Liliana Moro e Bernard Rudiger, che fanno un lavoro insieme, Eva Marisaldi, Grazia Toderi. Anche il catalogo è costruito come un numero della rivista, alternando i saggi dei curatori a una sorta di antologia di teorici della contemporaneità, come Maffesoli e Slavoj Žižek. È molto efficace, secondo me, il testo di Bourriaud, che, partendo dal concetto che il pericolo non è la morte dell'arte, ma il suo restringimento, contesta il dogma dell'autonomia dell'arte inserendola in una rete di relazioni. Nel 97 si trovano a coincidere l'edizione di Documenta curata da Catherine David, impostata molto filosoficamente su una riflessione teorica sull'arte, la Biennale di Germano Celant del 97 e soprattutto la terza edizione di Sculpture Project, una manifestazione molto importante che si tiene sempre in Germania a Münster ogni 10 anni e che proprio per questo può rappresentare molto nitidamente i passaggi generazionali. È molto interessante infatti cogliere le fondamentali differenze tra gli artisti che partecipano a Sculpture Project nelle edizioni degli anni 70, 80 e 90. E c'è una annotazione di Pierluigi Tazzi molto interessante sugli artisti che a Münster nel 77 si concentrano sull'assolutezza della creazione senza nessuna relazione con il contesto. Nell'87 l'artista è cosciente del suo ruolo minore sociale, dal punto di vista sociale, e accetta il vincolo posto dal contesto, aderisce al contesto. Nel 97 l'attenzione al contesto diventa proprio la ragione d'essere della manifestazione e diventa il fatto centrale. È anche da notare che l'altra caratteristica di questa rassegna è quella di mirare sulla cosiddetta arte pubblica. Infatti le opere sono sparse nella cittadina di Münster e spesso sono realizzate proprio come lavori site specific a carattere permanente. Ci sono poi altre cose interessanti: ad Arnhem in Olanda si tiene Sosbeck, una manifestazione che non vuole avere scadenze fisse, proprio per nasce quando se ne sente l'esigenza a livello della generazione artistica e dialoga con la natura del parco. Nel 99 il decennio è chiuso dalla bellissima Biennale di Venezia di cui è direttore Harald Zeman. Aperto, che era stato condannato a morte da un precedente direttore, Jean Clair, nel 95, Zeman invece farà dell'intera Biennale, dell'intera città di Venezia, una grande edizione di Aperto, mescolando artisti diversi per provenienza, per linguaggio e per generazioni, sotto il titolo, che è un gioco di parole, di Dappertutto.
Per le immagini di riferimento, ma anche per riascoltare e scaricare le storie dell'arte, radio3.rai.it, Radio 3 Suite, lezioni di arte contemporanea.